Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronnolone.
Per giungere dalla balia si doveva svoltare a sinistra sulla strada, come per andare al cimitero, e seguire fra casupole e cortili un sentierino orlato di ligustri. Erano in fiore, e così le veroniche, le rose di macchia, le urtiche e gli aerei spini che sorgevano dai cespugli. Attraverso i buchi delle siepi si scorgeva nei cortili qualche maiale sulle tame o delle mucche che sfregavano le corna contro i tronchi a cui erano legate. I due, affiancati, procedevano con lentezza, lei appoggiandosi a lui, lui trattenendo il passo e adattandolo al suo. Davanti a loro volteggiava uno sciame di mosche, ronzando nell'aria calda. Riconobbero la casa da un vecchio noce che la ombreggiava. Bassa e coperta di tegole scure, aveva, appeso sotto la finestrella dell'abbaino, un rosario di cipolle. Delle fascine appoggiate al recinto di pruni circondavano un fazzoletto di terra coltivato a lattuga, con cespi di lavanda e piselli in fiore attorcigliati su pali. Qua e là, fra l'erba, serpeggiava un filo d'acqua sporca, e tutt'intorno era sciorinata una moltitudine non ben definibile di stracci, calze di fabbricazione domestica, una camiciola di cotonina rossa e un vasto lenzuolo di tela grezza steso sulla siepe. Al cigolio del cancelletto comparve la balia, tenendo su un braccio un bambino che poppava. Con l'altra mano tirava un povero marmocchietto macilento dal viso scrofoloso, figlio d'un venditore di maglieria di Rouen, che i genitori, per via delle loro attività, lasciavano in campagna. «Entrate», disse, «la vostra piccola è lì che dorme». La camera al piano terra, l'unica della casa, aveva sul fondo, contro il muro, un letto largo, privo di cortine, mentre la madia occupava il lato della finestra dal vetro rabberciato con un disco di carta blu. La bambina di Emma dormiva sul pavimento, in una culla di vimini. Lei la prese insieme alla coperta che l'avvolgeva e, dondolandosi, prese a cantare sottovoce. Léon andava su e giù per la camera. Gli pareva strano vedere quella bella signora in abito di nanchino tra tanta miseria. Madame Bovary arrossì. Lui distolse gli occhi, pensando d'aver magari mostrato una certa impertinenza nello sguardo. Poi lei ripose la piccola, che le aveva appena sporcato il colletto con un rigurgito. Subito la balia venne a ripulirla, assicurando che non ne sarebbe rimasta traccia. «Fa anche di peggio», diceva, «e io non faccio che lavarla e lavarla. Se aveste quindi la bontà di ordinare a Camus, il droghiere, di lasciarmi prendere un po' di sapone quando mi occorre, sarebbe anche più comodo per voi, non dovrei disturbarvi».
«D'accordo, d'accordo. Arrivederci, mamma Rolè».
E uscì, pulendosi i piedi sulla soglia. La donna l'accompagnò fino in fondo al cortile, sempre parlando del disagio che le procurava alzarsi durante la notte. «Qualche volta sono così a pezzi che mi addormento sulla seggiola. Per questo dovresti almeno farmi avere una piccola libra di caffè macinato. Mi durerebbe un mese e lo prenderei al mattino con il latte». Dopo aver sopportato i suoi ringraziamenti, Madame Bovary se ne andò. Aveva fatto qualche metro sul sentiero quando un rumore di zoccoli le fece volgere il capo. Era la balia.
«Che cosa c'è?»
Allora la contadina, tirandola in disparte dietro un olmo, prese a parlarle di suo marito, che con il mestiere che faceva e quei 6 franchi all'anno che il capitano...
«Veniamo al dunque».
«Beh», riprese la balia, facendo grandi sospiri fra una parola e l'altra, «ho paura che ci resti male vedendomi prendere il caffè da sola. Gli uomini, sapete...»
«Ma se vi ho detto che lo avrete»,
ripeteva Emma.
«Ma se vi ho detto che ve lo darò, mi seccate».
«Ahimè, mia povera cara signora, il fatto è che per via delle ferite ha dei terribili crampi allo stomaco. Arriva a dire che il sidro lo indebolisce».
«Ma sbrigatevi, mamma Rolè».
«Ecco», riprese l'altra facendo una riverenza, «se non fosse chiedervi troppo», e di nuovo si inchinò, «quando volete», e il suo sguardo era tutta una supplica, «un boccale d'acqua vite», disse finalmente, «e io ci strofinerei i piedi della vostra piccolina, che li ha tanto teneri». Sbarazzatasi della balia, Emma riprese il braccio di Léon. Per un po' camminò in fretta. Poi rallentò. e il suo sguardo vagante incontrò la spalla del giovane e la sua finanziera dal colletto di velluto nero, sfiorato da una capigliatura castana ordinata e liscia. Gli osservò le unghie, più lunghe di come si portavano a Yonville. Averne cura era una delle grandi occupazioni del praticante, che nello scrittoio si teneva allo scopo un temperino speciale. Rientrarono a Yonville, seguendo la riva. Nella stagione calda l'argine, più largo, lasciava vedere fino alla base i muri dei giardini, con le loro corte scalette che scendevano al fiume. E il fiume scorreva silenzioso, rapido e freddo allo sguardo. Lunghi, esili steli vi si curvavano tutti insieme, secondo gli impulsi della corrente, adagiandosi nella sua limpidezza come verdi chiome sparse. Talvolta sulla punta dei giunchi o sulle foglie delle ninfee si muoveva o si posava un insetto dalle zampe filiformi. Il sole trafiggeva con un raggio le bollicine azzurre delle onde che si rincorrevano rompendosi. Vecchi salici sfrondati specchiavano nell'acqua la scorza grigia. Al di là, tutto intorno, i prati sembravano vuoti. Era l'ora della cena alle fattorie. E la giovane donna e il suo compagno non sentivano, camminando, che la cadenza dei loro passi sulla terra del sentiero, le parole che si dicevano e il frusciare leggero del vestito intorno al corpo di Emma. I muri dei giardini, irti sulla cima di cocci di bottiglia, erano caldi come la vetrata d'una serra. Nelle fessure dei mattoni erano cresciuti rafani selvatici. L'orlo dell'ombrellino aperto di Madame Bovary ne sfiorava la corolla appassita, dissolvendola in una sfarinatura gialla, oppure qualche pendulo tralcio di caprifoglio o di clematide scivolava lungo la seta impigliandosi nelle frange. Parlavano di una compagnia di danzatori spagnoli di cui era imminente l'arrivo al teatro di Rouen.
Ci andrete?
Se posso.
Non avevano nient'altro da dirsi. Eppure i loro occhi erano pieni di un discorso più serio. E mentre si sforzavano di trovare qualche frase banale, si sentivano invadere insieme dal medesimo languore. Era come un mormorio dell'anima, profondo, continuo, che dominava quello delle voci. Colti dallo stupore di quella soavità tutta nuova, non pensavano a comunicarsene la sensazione o a scoprirne la causa. A un certo punto, per il continuo transito delle mandrie, il terreno s'affossava. Fu necessario camminare su certi pietroni verdi distanziati nella fanghiglia. Spesso lei si fermava un attimo, studiando dove fosse meglio posare lo stivaletto e vacillando sul sasso instabile, gomiti allargati, spalle curve in avanti, sguardo indeciso. Rideva per la paura di cadere nelle pozzanghere. Arrivati che furono davanti al suo giardino, Madame Bovary spinse il cancelletto, salì correndo gli scalini e sparì. Léon rientrò allo studio. Il notaio era assente. Gettò un'occhiata agli incartamenti, poi affilò una penna. Infine prese il cappello e se ne andò. Salì alla Pâture, sull'alto della collina d'Argueil, al margine della foresta. Si sdraiò a terra sotto gli abeti e fissò il cielo attraverso le dita. «Come mi annoio», si diceva. Traboccava di pietà per se stesso. Vivere in quel paesetto, avere Omé per amico e il signor Guillaumin per capo. Costui, tutto preso dalle sue pratiche, con quegli occhiali a stanghette d'oro e quei favoriti rossi sulla cravatta bianca, non sapeva un accidente delle sfumature dell'animo umano, nonostante quelle sue rigide pose da gentiluomo inglese che all'inizio avevano abbagliato il praticante. La moglie del farmacista, poi, era la migliore sposa della Normandia, dolce come una pecorella, tenera con i suoi bambini e con il padre, la madre e l'intera cuginanza, pronta a piangere sulle disgrazie del suo prossimo, mai puntigliosa in casa e renitente al busto, ma così torpida nei movimenti, così noiosa da ascoltare, di fattezze così ordinarie e di così trita conversazione da non fargli mai pensare, benché lei avesse 30 anni, lui ne avesse 20, dormissero porta a porta e si parlassero ogni giorno, che quella per qualcuno potesse essere una donna, né che del suo sesso possedesse altro che il vestito. E chi altro restava? Binet, qualche bottegaio, 2 o 3 osti, il parroco e ancora il sindaco Tuvache con i suoi figli. Gente solida, di poche parole, ottusa, personalmente dedita ai lavori dei campi, alle abbuffate familiari, bigotta peraltro, è assolutamente improponibile come compagnia. Ma sullo sfondo banale di tutte quelle sembianze umane si stagliava il viso di Emma, isolato e insieme più lontano. Gli pareva infatti che nebulosi abissi lo separassero da lei. All'inizio era andato più volte a casa sua in compagnia del farmacista. Charles non era sembrato particolarmente accogliente nei suoi confronti e Léon non sapeva come comportarsi fra il timore di essere indiscreto e il desiderio di una confidenza che riteneva pressoché impossibile. Ai primi freddi, Emma lasciò la sua camera e si trasferì nella sala, lunga stanza dal soffitto basso dove troneggiava, contro lo specchio sovrastante il camino, un ramoso polipaio. Seduta in poltrona accanto alla finestra, vedeva passare sul marciapiede la gente del paese. Due volte al giorno, Léon andava dallo studio notarile a Lyon d'Or. Di lontano Emma lo sentiva arrivare. Si tendeva all'ascolto. Ed ecco, oltre la tenda, il giovane transitare dritto, senza voltare la testa, sempre vestito nella stessa maniera. Ma al crepuscolo, quando, abbandonato sulle ginocchia il ricamo iniziato, lei se ne stava lì con il mento nella mano sinistra, sovente trasaliva per l'improvviso apparire di quell'ombra che passava. Si alzava e ordinava di preparare la tavola. Omé arrivava mentre cenavano. Con il berretto greco in mano, entrava a passi discreti per non disturbare nessuno, sempre ripetendo la stessa frase. «Buonasera a tutti!» Poi, sedutosi al suo posto, di fronte alla tavola, fra marito e moglie, chiedeva al medico notizie degli ammalati e lui lo consultava circa gli onorari. Poi si chiacchierava di quello che c'era sul giornale. A quell'ora Omé lo sapeva quasi a memoria e lo riferiva integralmente, corredato dalle riflessioni del giornalista e da tutte le storie delle catastrofi individuali verificatesi in Francia o fuori. Ma esaurito l'argomento, non tardava a scoccare qualche commento sui piatti che gli passavano sotto il naso. Alle 8, Justin veniva a chiamarlo per chiudere la farmacia. Allora Omé gli lanciava un'occhiata ironica, soprattutto se Félicité era presente, essendosi accorto che l'apprendista veniva molto volentieri nella casa del medico. «Il mio ragazzotto», diceva, «comincia ad avere certi grilli per il capo. Che il diavolo mi porti, ma deve essersi proprio innamorato della vostra cameriera». Ma di un vizio più grave lo accusava, quello di stare sempre ad orecchiare i discorsi altrui. La domenica, per esempio, non si riusciva a farlo uscire dal salotto dove la signora Omé l'aveva chiamato per prendere i bambini, che si addormentavano nelle poltrone, trascinando giù con la schiena le fodere di calicò troppo larghe. Non venivano in molti a quelle serate del farmacista. La sua maldicenza e le sue opinioni politiche gli avevano alienato a poco più di una rispettabile persona. Il praticante non mancava mai. Non appena sentiva il campanello, si precipitava incontro a Madame Bovary. Le prendeva lo scialle e metteva in un angolo, sotto il bancone della farmacia, le grosse pantofole di panno che lei infilava sullo stivaletto quando c'era neve. Si faceva qualche partita a 31, per cominciare. Poi Omé giocava con Emma al triplo scarto. Léon le stava alle spalle e la consigliava. In piedi, con le mani sulla spalliera della sua sedia, guardava i denti del suo pettine che affondavano nella crocchia. Ad ogni movimento che lei faceva per buttare le carte, l'abito le risaliva sulla destra. Dalla chioma annodata le scendeva sulla schiena un riflesso bruno che andava impallidendo a poco, per svanire nell'ombra. E poi c'era quel suo abito rifluente ai due lati della sedia, che a sbuffi e a pieghe si allargava a sfiorare il pavimento. Léon, se gli capitava ad avvertirne un lembo sotto la suola del suo stivale, si ritraeva, quasi avesse pestato qualcosa di vivo. Conclusa la partita a carte, lo speziale e il medico giocavano a domino ed Emma, cambiato posto, appoggiava i gomiti sul tavolo e si metteva a sfogliare l'Illustration. Si era portata il suo giornale di moda. Léon le si sedeva accanto. Guardavano insieme i modelli e si aspettavano al fondo della pagina. Sovente lei lo pregava di leggerle dei versi. Léon li declamava con una voce strascicata che aveva cura di sfumare nei riferimenti amorosi. Ma si irritava ai rumori del domino. Omé era in gamba e batteva Charles a pieno doppio sei. Poi, raggiunti per 3 volte i 100 punti, i 2 compari si sistemavano comodamente davanti al camino e non tardavano ad addormentarsi. Il fuoco agonizzava fra le ceneri. La tagliera era vuota. Leon continuava a leggere. Emma lo ascoltava. E intanto, con gesto meccanico, faceva ruotare il paralume delle lampade con Pierrot in carrozza e ballerine equilibriste dipinti sulla stoffa. Leon si fermava, accennava con un gesto al suo uditorio addormentato. Allora prendevano a parlarsi a bassa voce e trovavano più dolcezza nel conversare, dal momento che nessuno sentiva. Così si stabilì fra di loro una specie di sodalizio, uno scambio continuo di libri e di romanze. Bovary, poco geloso di natura, non ci vedeva nulla di strano. Ebbe in regalo per la sua festa una bella testa frenologica, istoriata di cifre fino al torace e dipinta d'azzurro. Era un'attenzione del praticante. E ne aveva ben altre. Gli faceva a Rouen tutte le commissioni di cui avesse bisogno. E siccome il libro di un romanziere aveva messo in gran voga le piante grasse, Léon le comprava per Madame e se le teneva sulle ginocchia e si pungeva le dita con i loro spunzoni durante il viaggio di ritorno sull'Hirondelle. Lei fece sistemare all'altezza della finestra una mensola con il bordo rialzato destinata ai vasi. Anche il praticante ebbe a sua volta il suo bravo giardinetto pensile e si scorgevano mentre ognuno alla sua finestra curavano i fiori. Una sera, rincasando, Leon si trovò in camera un tappeto di velluto e lana con rameggi su fondo chiaro. Chiamò la signora Homais, il signor Homais, Justin, i bambini, la cuoca, ne parlò al suo capo. Tutti quanti quel tappeto ebbero voglia di vederlo. Perché la moglie del medico si sprecava per Leon in regali del genere? Ben strano. E si diede per certo che dovesse essere la sua cara amica. Lui lo faceva credere, tanto era inesauribile nel vantarne le attrattive e lo spirito, al punto che Binet una volta ribatté senza peli sulla lingua: «Che me ne importa a me, dal momento che non ci frequentiamo?» Leon si torturava a escogitare un modo per dichiararsi. E sempre tentennando fra il timore di dispiacerle e la vergogna di essere tanto pusillanime, piangeva di sconforto e di desiderio. Poi prendeva decisioni energiche, scriveva lettere e le strappava. Rimandava un certo giorno che poi posticipava. Sovente si metteva in cammino, deciso a osare l'impossibile. Ma ben presto ogni risoluzione l'abbandonava alla presenza di Emma, e quando Charles, sopraggiungendolo, invitava a salire nel bocco e andare con lui a dare un'occhiata a qualche malato nei dintorni, subito accettava, salutava Madame e via. Suo marito non era forse qualcosa di lei? Emma, dal canto suo, non si interrogò affatto per sapere se l'amasse. L'amore, pensava, doveva manifestarsi di colpo, esplosione di lampi e fulmini, uragano dei cieli che si abbatte sulla vita, la sconvolge, strappa via ogni resistenza come uno sciame di foglie e risucchia nell'abisso l'intero cuore. Non sapeva che sui terrazzi delle case la pioggia forma dei laghi se le grondaie sono intasate. E avrebbe continuato a sentirsi al riparo se all'improvviso non avesse scoperto nel muro una crepa. Fu una domenica di febbraio, un pomeriggio di neve. Si erano avviati tutti, i Bovary, Homais e Leon, per andare a vedere una filanda di lino che stavano allestendo nella valle a mezza lega da Yonville. Lo speziale si era tirato dietro Napoleon e Athalie perché facessero esercizio fisico e Justin li accompagnava con gli ombrelli sulle spalle. Eppure niente era meno curioso di quella curiosità. Un grande spiazzo di terreno vuoto, dove fra cumuli di sabbia e di sassi si accatastavano in disordine ruote d'ingranaggio già arrugginite, circondava un lungo capannone quadrangolare, punteggiato da innumerevoli finestrelle. La costruzione non era finita e attraverso i correnti del tetto si scorgeva il cielo. Homais parlava, stava illustrando alla bella compagnia l'importanza futura di quello stabilimento, valutava la portata dei pavimenti, lo spessore dei muri e rimpiangeva molto di non avere a disposizione un metro di legno come quello che possedeva Binet per suo uso privato. Emma, che gli dava il braccio, si appoggiava un po' alla sua spalla e guardava il disco del sole che irradiava lontano nella nebbia la sua abbagliante pallidezza. Ma volse il capo. C'era Charles. Aveva il berretto calcato fino agli occhi e i suoi labbroni tremolavano, prestando al suo viso un sovrappiù di stupidità. Perfino la schiena, quella sua schiena paciosa, era una visione irritante. E sulla finanziera che la rivestiva, lei vedeva ostentata tutta la banalità del personaggio. Mentre lo osservava e assaporava nella propria irritazione qualcosa come una voluttà depravata, Léon avanzò d'un passo. Il freddo che accentuava il suo pallore sembrava diffondergli sul viso un languore più dolce. Il risvolto della camicia, un po' allentato fra la cravatta e il collo, lasciava trasparire la pelle. Il lobo d'un orecchio spuntava sotto una ciocca di capelli e i suoi grandi occhi azzurri, levati verso le nubi, parvero a Emma più limpidi e belli di quei laghi di montagna in cui si specchia il cielo. «Disgraziato!» urlò all'improvviso lo speziale e si precipitò sul figlio che era saltato su un mucchietto di calce per tingersi di bianco le scarpe. Ai rimproveri che gli si rovesciavano addosso, Napoleon rispose con urla selvagge, mentre Justin cercava di ripulirlo con una manata di paglia, ma ci sarebbe voluto un coltello. Charles offrì il suo. Lei disse tra sé.
Se porto un coltello in tasca come un contadino.
Scendeva la brina. Ripresero la strada di Yonville. Madame Bovary quella sera non andò dai vicini e quando Charles fu uscito e lei poté sentirsi sola, il confronto le si impose di nuovo con la nitidezza d'una sensazione pressoché immediata e con la profondità di prospettiva che il ricordo conferisce alle cose. Guardando dal letto il chiarore lingueggiante del fuoco, continuava a vedere come laggiù Léon, ritto in piedi, che si appoggiava con una mano sulla sua canna da passeggio, facendola incurvare, e con l'altra stringeva Athalie, intenta a succhiarsi buona buona una scaglia di ghiaccio. Lo trovava delizioso, impossibile distoglierne il pensiero. Ricordò altri suoi atteggiamenti in giorni diversi, certe sue frasi con il loro preciso suono, l'intera sua persona. E sporgendo le labbra come in un bacio, si andava ripetendo:
sì, incantevole, incantevole. È innamorato? E di chi? Di me? Certo.
Ogni prova possibile le balzò agli occhi. Il suo cuore esultò. La fiamma del camino proiettava sul soffitto una gioiosa policromia. Si mise supina e allargò le braccia. Cominciò allora l'eterno lamento.
Non se il cielo avesse voluto. E perché no? Che ostacolo mai?
Quando a mezzanotte Charles rientrò, finse di svegliarsi e come lui, svestendosi, faceva rumore, lei si lamentò di un'emicrania. Poi domandò con fare indifferente come fosse andata la serata.
Il signor Léon è salito presto in camera.
Lei non poté impedirsi di sorridere e si addormentò con l'anima colma di un'ebbrezza nuova.
Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli, Charles Gaetano Lizio, Léon Aldo Russo. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.